E non parlate di retromania.
E non parlate di retromania.
Il martedì, la bottega del forno. E non parlate di retromania.
Allora, eccoci qua, 15:06, rientrati dagli spot di metà trasmissione. Come annunciato prima, appunto, nella prima metà della trasmissione, iniziamo questa seconda parte con un'intervista a un ospite che torniamo con piacere ad accogliere ai nostri microfoni. Davide Pezzi, ci sei?
Sì, certo, ci sono, ciao.
Allora, carissimo, bentornato a Radio Città Aperta. Per chi ha buona memoria si ricorderà che più o meno un anno fa intervistammo Davide in occasione del precedente libro da lui pubblicato, che ha sempre questo taglio, Davide, molto particolare, dei fili conduttori molto specifici, molto intriganti, che lo hanno portato all'epoca a un libro sulle storie legate alle canzoni natalizie. Quindi al di là del fatto di andare a scoprire proprio delle insomma delle piccole chicche di brani che molti non associano al Natale, c'era la curiosità anche di sapere, dietro anche ai brani un po' tormentone che continuiamo ad ascoltare ai giorni nostri, magari c'era qualche storia intrigante che lui è andato a stanare. In questo caso invece lo torniamo ad intervistare perché ha da poco pubblicato un libro che già nel sottotitolo spiega una parte del discorso, perché il titolo è Rock Me Amadeus e già ho detto tanto. Il sottotitolo è Il lato pop della classica, il cuore classico del rock. E, come dire, a completare l'introduzione per poi lasciare la parola al nostro autore, abbiamo ascoltato un gruppo di cosiddetto progressive di metà anni 70, i Fire Ballet, che hanno riletto, non per primi ovviamente, adesso l'esperto ci dirà anche gli illustri predecessori, un'importante opera di Modest Mussorgsky, Una notte sul Monte Calvo. Quindi abbiamo ascoltato, e ancora ascoltiamo sotto la mia voce, Night on Bald Mountain. Detto tutto? Va bene? Vai, adesso tocca a te. Vai te. Allora, intanto complimenti, scusami tanto perché è sempre molto intrigante il tuo taglio, la tua particolare inquadratura di come affrontare argomenti che apparentemente sembrano, come dire, di pubblico dominio, ma poi invece a saper mettere le tessere del mosaico nei punti giusti bisogna essere particolarmente bravi.
Ti sei sempre proprio buono. Premetto che sono io spesso il primo a stupirmi delle cose che trovo facendo queste ricerche. Sì, i miei libri nascono, questo qui in particolare, ma forse così per tutti quelli che scrivono, dalla voglia di avere in mano un libro che non ho trovato in giro, in un certo senso. Come ha scritto l'ottimo Fabio Liberatore nella nota che mi ha regalato, che è il tastierista, ex artista degli Stadio, compositore delle colonne sonore del film di Verdone.
Guarda, il libro che parlavo l'altro giorno con i miei figli, che stranamente sono, insomma, anche se sono di tutt'altra generazione, sono particolarmente affezionati ai vecchi film di Verdone. Ci siamo visti con grande piacere, compagni di scuola, e ho detto: vedi questo, ne parlo martedì prossimo.
Sì, lui ha scritto il libro, sembra il libro scritto apposta per me. Ecco, io sono, essendo di una generazione un po' come la tua, più o meno sono cresciuto con il progressive rock in parte, che ha sempre trattato le elaborazioni di musica classica, ma anche la musica pop, anche tanti altri, anche la disco music, e a me ha sempre intrigato questa commissione, che a volte ha dato dei risultati buoni, a volte delle cose veramente spaventose. Nel libro ne parlo, e quando c'è da parlare male...
E una l'ascolteremo, tra l'altro.
Canzoni copiate, molte ispirate, ma spesso copiate, quindi mi è sempre intrigato questa cosa. E allora ho voluto provare a raccoglierne, non tutte, perché verrebbe un lavoro di migliaia di pagine, e anche, cioè, verrebbe una specie di catalogo sterminato, chiaramente. Io ho raccolto quelle che potevano essere buone e quelle che potevano essere curiose o quelle più famose, quindi degli Emerson, Lake & Palmer, i Nice, ad altri gruppi meno famosi, che hanno in qualche maniera ripreso brani classici. Ecco, la cosa che ci tengo a dire è che, come ho anticipato anche nella prestazione, io parlo di tutti i brani classici che sono stati proprio rifatti, cioè non quindi un genere che si è vagamente ispirato alla musica classica o fenomeni come il rondò veneziano che hanno imitato la musica classica. Io ho proprio preso brani che sono stati proprio effettivamente presi da un compositore e rifatti, riadattati.
Beh, come nel caso appunto di Mussorgsky, che dicevamo ha un illustre predecessore nel trio da te citato, perché i quadri a un'esposizione,
sì, di Emerson, Lake & Palmer,
di Emerson, Lake & Palmer, Pictures and an Exhibition, che è del 71, se non mi ricordo male, quindi è antecedente. Però noi stiamo parlando di questo argomento, rimanendo però nel tema che chiude l'annata di oggi, nel senso che, come sanno tutti, questa trasmissione si occupa di musica e altre produzioni artistiche di 50 anni fa, quindi nello sterminato elenco di artisti e di brani che si trovano all'interno di questo importante volume, ovviamente sono andato a cercarmi quelli che avessero come data il 1975.
Certo.
Una cosa che ti volevo chiedere, parlavamo appunto di questo binomio abbastanza ricorrente tra progressive e musica classica, puoi entrare un po' più nel dettaglio, diciamo al di là di quello che uno istintivamente già sa o può sapere, però immaginiamo appunto di spiegarlo ai nostri figli e ai nostri nipoti.
Sì, intanto il genere progressive è come termine, un termine molto recente, perché chi ha una certa età ricorda che oggi si chiamava rock sinfonico o cose del genere, non si chiamava progressive, e già questo fa capire la sua origine. Era un genere composto da musicisti solitamente molto preparati, tastieristi che venivano dal conservatorio, virtuosi, e quindi forse era normale che si rivolgessero agli autori che avevano studiato, quindi Bach in primo luogo, poi Mozart, Liszt e tanti altri. Quindi è un genere musicale che cercava di aggiornare, per usare un brutto termine, compositori classici al gusto moderno, cosa che però si è sempre fatta. Come ho scritto, Mozart ha adattato degli oratori di Handel per il gusto del suo tempo, quindi è una cosa che si è sempre fatta di prendere un brano di 100, 200, 300 anni prima e cercare di renderlo più più attuale, insomma, che la musica rock è andata a volte un pochettino oltre.
Sì, anche perché poi per tanti secoli la strumentazione più o meno assomigliava a quella dell'originale, no?
Esatto, esatto. Poi con l'avvento della strumentazione elettronica dagli anni 50, elettrica dal 50 in poi, allora si è aperto questo sterminato serbatoio a cui attingere senza dover pagare di solito diritti d'autore, e quindi proponendo brani poi già famosi, quindi uno ascolta una canzone e la melodia già ce l'ha in mente perché magari l'ha sentita in un film o in un vecchio disco.
Infatti
quindi...
io ricordo, a tale proposito, devo essere sincero, non ricordo se tu sicuramente l'avrai citato, io ricordo la colonna sonora del grande film Arancia Meccanica, in cui a parte c'è un uso abbastanza frequente di brani di Beethoven, ovviamente.
Sì, di Rossini.
Certo, c'è tutto il Guglielmo Tell, eccetera, eccetera. Però io ricordo questa cosa dell'elettronica, cioè dell'uso dell'elettronica per brani di musica classica, no? Lì, per esempio, c'è molto divertente quando lui rimorchia, non so se ti ricordi, le due ragazze.
Allora, stai parlando del mio film di culto in assoluto, quindi...
Ho proprio, diciamo, indovinato l'argomento.
La sua memoria dalla prima all'ultima, in tutte le lingue l'ho
Però
vista.
Se ti ricordi, per esempio, credo che sia ancora vivente, all'epoca si chiamava Walter...
Walter Carlos, e oggi Wendy Carlos.
Insomma, c'era tutto anche quel discorso sul sintetizzatore temperato, no? Questa, diciamo, analogia, certo, che faceva, sì, lui tra la tastiera, di cui era sicuramente un precursore, e il clavicembalo. Insomma, c'è questa attrazione verso i grandi classici che è irresistibile.
Ma è anche un bene, nel senso che addirittura nel libro cito una frase di Walter Murphy, che vabbè, non appartiene al campo della musica rock, ha fatto la famosa quinta di Beethoven in chiave disco che c'è nel film
La febbre del sabato sera, e Fifth of Beethoven,
che comunque è stato un grande compositore, un grande arrangiatore, proprio un capitolo del libro dedicato a lui perché va al di là della disco music. Comunque, a parte questo, in cui lui si augurava che attraverso tutte queste elaborazioni qualche giovane magari si avvicinasse alla musica classica, e in effetti può anche darsi che sia così. Io conosco più di un lettore del mio libro che ha detto: sono andato ad ascoltarmi compositori che non conoscevo, incuriosito. Quindi se anche solo una persona va a cercare va a cercarsi l'originale, è già un buon risultato.
Poi ritenerti soddisfatto, certo.
Sì, perché la musica classica, io perché scrivo l'atto pop della classica? Perché tante canzoni sono ispirate o copiate addirittura dalla musica classica, e non si sa, perché a volte non vengono neanche dichiarati, ahimè, gli autori originali. Questa, certo, è una nota un pochettino dolente.
Tra l'altro poi hai dato al tuo libro un titolo che un po' smentisce quello che poi invece l'elenco, comunque diciamo il tema trattato, perché Rock Me Amadeus invece, che fu un grande successo
di Falco,
di un cantante austriaco che insomma probabilmente i suoi musicisti predecessori conterranei si rivolteranno nella tomba, a cominciare da Wolfgang Amadeus Mozart, però insomma lui diciamo ne ha voluto fare semplicemente una citazione dotta, ma in realtà
sì,
non rientra nella tua ricerca perché è un brano originale.
Ho solamente preso in prestito il titolo, diciamo, perché mi piaceva.
Però a noi interessa anche far presente che, così come nella disco music oppure nella musica elettronica da noi citata con Wendy Carlos, anche il rock più, come dire, più classico non può fare a meno di riferirsi. Basti pensare a Chuck Berry, a Roll Over Beethoven, no? Per esempio.
Sì.
Insomma, ci sono tanti punti di contatto tra questa musica e cioè la musica classica, diciamo, e la musica, diciamo, più recente, adesso è inutile che la andiamo ad etichettare,
certo,
che in realtà mi fanno proprio convincere della veridicità di quanto affermato nella prefazione da Fabio Liberatore. Cioè, è veramente incredibile che di un argomento così, se vogliamo, di pubblico dominio, non ci sia mai stato nessun testo, e quindi il tuo libro ha tra l'altro anche il merito di andare a colmare questo vuoto, no?
Sì, per essere onesti, c'è una pubblicazione inglese che però sono venuto a conoscere proprio da qualche settimana, che è simile, che viene anche aggiornata continuamente, che però è una specie di catalogo, se ben capito, non l'ho visto, c'è proprio un catalogo con migliaia di voci. quindi
sì, vabbè, ma noi, gli elenchi servono, ecco, fino a un certo punto. Qui si tratta anche di saper mettere i dati, come dire, in una maniera critica e ordinata per poter avere un quadro d'insieme più esaustivo.
A me piaceva cercare di raccontare delle cose, di raccontare anche qui avrei visto, no, di ogni scheda faccio anche magari se l'autore non è conosciuto una breve storia per capire come è arrivato.
No, ma guarda, io adesso insomma è ovvio che con te al microfono sembrerebbe proprio di voler fare la sviolinata natalizia, però in realtà la tua impronta, il tuo taglio che avevo già apprezzato nel precedente volume è quanto di più, come dire, intrigante e stimolante per chi vuole approfondire un determinato argomento, perché proprio diciamo viene a parte enunciato in una maniera molto, come dire, di facile consultazione, ma poi appunto escono fuori tante di quelle curiosità che non sono quelle, diciamo, da settimana enigmistica, sono proprio importanti per anche andare a ricollocare determinate anche nostre precedenti conoscenze, completate appunto con delle angolazioni e delle informazioni aggiuntive che rendono tutto molto più chiaro e leggibile. Io a tale proposito, siccome appunto rimaniamo più o meno in ambito di musica progressive, abbiamo appena ascoltato questi quasi misconosciuti Fire Ballet. Io invece ti chiederei di spendere due parole per il gruppo del quale ascolteremo un brano, che è un gruppo italiano. Molti italiani hanno avuto questo tipo di approccio, per non parlare poi dei New Trolls di Concerto Grosso, lì c'era pure Luis Bacalov di mezzo, quindi insomma lasciamo perdere quel ragionamento, però insomma la musica classica ovviamente nella patria del bel canto e, come dire, nelle terre che hanno visto grandi musicisti italiani affermati in tutto il mondo, questo Messaggio 73 è un gruppo che secondo me merita un paio di parole in maniera tale che possiamo ascoltarne un estratto con un po' più di cognizione di causa.
Sì, il nome è abbastanza infelice, bisogna dire la verità.
Sì, realmente, sì, ma anche la copertina lascia un po' a desiderare, molto anni 70.
Sì, molto anni 70, ma già siamo già antiquate per gli anni 70, ecco.
Sì, beh, insomma, se la batte con Storia di un minuto della VFM, che è altrettanto, come dire, discutibile, se vogliamo.
È un gruppo, sì, degli anni, nato nel 73, come dice il nome, a Lecco, e la particolarità che aveva è che, a parte un gruppo di breve vita, un particolare che era stato, diciamo, organizzato da un violinista, Giuseppe Mazzolini, che compone tutti i brani anche se non fa parte del gruppo, forse perché avendo 44 anni avrebbe dato un'immagine della band un pochettino forse fuorviante,
troppo stagionata, certo.
Però è lui dietro a tutto il disco. Hanno fatto solamente un album, La ragione per vivere, appunto nel 1975, in cui si mettono alla prova con quello che è probabilmente il brano forse più rifatto in assoluto, che è il famosissimo Adagio di Albinoni, dove bisogna, se mi permetti, di spendere due parole.
Certo, no, figuriamoci.
Che, come tutti pensano, non è di Albinoni, come tutti credono, si chiama così, ma in realtà si tratta di questo musicologo, Giazzotto si chiamava, dunque il nome se non mi ricordo come...
Vabbè, comunque, insomma, Remo, è come...
Remo Giazzotto, che disse di aver trovato nelle macerie della biblioteca di Dresda, bombardata dagli alleati, una traccia di Albinoni incompleta, di averla completata. Il brano è un successo enorme, come si sa, viene ancora fatta adesso nei film, eccetera, eccetera. Poi si è scoperto, alla morte di Giazzotto nel 98, che Albinoni non c'entrava niente, se l'aveva scritto completamente lui di pezza sua.
Un'operazione di marketing ben riuscita.
Esatto. Il che non inficia la bellezza del brano, che è molto bello, struggente. Certo, se l'avesse pubblicato come Remo Giazzotto, non so se l'avrebbe filato nessuno. Diciamo,
è stato molto abile, molto abile. Senti, io tra l'altro ho voluto scegliere questo brano, a parte per, diciamo, obblighi diciamo, di contemporaneità con il resto del repertorio della trasmissione, ma anche perché questo disco apre una finestra che però dovremmo chiudere velocemente riguardo a un fenomeno che in quegli anni era molto, come dire, esplosivo, cioè il discorso delle messe beat, no? Cioè, bene o male, questo è un repertorio con testi religiosi, con riferimenti proprio classici all'utilizzo della musica classica a scopi, se vogliamo, anche liturgici, no? Però ecco, adesso non è così, cioè io ricordo da ragazzino all'oratorio c'era poi la messa beat e sembrava quasi il momento per, diciamo, facciamo largo ai capelloni, no? C'era questa cosa che insomma sembrava come se volessimo salvare capre e cavoli, non so se sei d'accordo con me. Parliamo anche di questo aspetto che insomma
andavano un po' controcorrente, in effetti bisogna dargli atto, perché all'epoca era l'epoca dell'assoluta ribellione verso la chiesa, verso la religione, quindi la maggior parte dei gruppi artisti dell'epoca, se ti ricordi, tutti erano comunque di sinistra, molto di sinistra anche.
Certo, quindi, ricordiamoci che era l'epoca anche dei grandi raduni da Parco Lambro a Renudo, Villa Panfili, eccetera, che erano soprattutto appannaggio proprio di questi gruppi progressivi. Quindi questa, come dire, questa schizofrenia, questo cortocircuito di questi messaggio 73 era, secondo me...
Sì, loro invece si ponevano nel solco di questa musica, diciamo, pop, però legata ad argomenti religiosi. Esiste ancora oggi, si chiama Christian Rock, la conoscerai meglio di me, c'è un gruppo di heavy metal addirittura dediti al Christian Rock.
Sì, ho un pochettino diciamo di come dire di orticaria al pensiero, però insomma sì. Senti, io direi a questo
già
punto
Già le cose quando devono enunciare qualcosa sono sempre un po' così.
Sì, comunque loro quando prendono la rincorsa per dirlo, insomma, sembra quasi come l'effetto del rock deve essere quello di sorprenderti. Se la cosa viene un po' telefonata, lascia perdere,
certo.
Lascia un po' desiderare. Senti, io sentirei un piccolo estratto, perché il brano dura più di 5 minuti, a un certo punto ci parleremo sopra, e ti chiedo di annunciare appunto questo brano come se fossi il titolare della trasmissione.
Va bene, allora da un vecchio disco del 1975, intitolato Concerto Pop, ascoltiamo Adagio dai Messaggio 73. Thank you.
avevamo annunciato che l'avremmo sfumato, insomma, però abbiamo dato molto bene l'idea di questo messaggio 73, l'adagio cosiddetto di Albinoni, da parte di una non meglio conosciuta band degli anni 70, nello specifico l'album era del 73, del 75, scusate, la band che si chiama Messaggio 73, per parlare appunto del libro Rock Me Amadeus, il cui autore Davide Pezzi è, come abbiamo già detto, ai nostri microfoni. Allora, stavamo appunto dicendo in bassa frequenza che si parla di anni molto creativi e quindi ovviamente si spaziava. Abbiamo parlato per esempio dei New Trolls che collaboravano con il grande maestro Luis Bacalov, sempre per rimanere in ambito anche di colonne sonore, di come dire, di musica applicata. E, oggi, secondo te, esiste ancora questa attenzione? Cioè, che cosa dice il tuo libro riguardo la musica del XXI secolo, riferita ovviamente al tuo, come dire, focus?
Ma allora, oggi c'è una marea di artisti heavy metal, soprattutto che io non ho citato perché diventava una cosa sterminata, che amano riprendere soprattutto i pezzi più virtuosi di Vivaldi o di Bach, e per eseguirli con la chitarra elettrica a velocità stratosferiche.
Forse anche qualcosa di Paganini, no?
Sì, Paganini anche. In mezzo sono anche delle cose interessanti, addirittura un gruppo kazako, gli Ulitau, da riscoprire, che io ho scoperto grazie al libro, che sono fantastici, bravissimi. E tantissimi altri meno conosciuti, che magari non fanno neanche un arrangiamento rock, nel senso che il chitarrista prende un pezzo di Paganini o di Vivaldi e in tre minuti lo esegue solo con la chitarra e basta, non è neanche più musica rock, però c'è ancora questo interesse, non è più così, diciamo, articolato come era negli anni 70 o anche 80, in cui proprio c'erano arrangiamenti molto ricchi, in cui c'erano variazioni, assoli, eccetera eccetera. Però la musica classica continua ad affascinare, anche perché molti musicisti che poi passano al rock, anche quello più duro, molti hanno cominciato studiando la chitarra magari al conservatorio, quindi qualcosa ti resta, insomma. Quindi non è più fenomeno come era negli anni 70, quello senz'altro, in cui c'era proprio questa corsa a cercare il brano classico da rifare, anche se poi alla fine erano sempre i due o tre a toccate fuga, il minore di Bach, andato dal Bidoni, qualcosa di moda, alla fine gira la maggior
parte. Sì, Bach in maniera particolare, perché c'è pure l'aria sulla quarta corda che
sì,
è stata
rilevata.
Senti, in queste più di 250 pagine trovami una curiosità che diciamo che ha scatenato anche la tua insomma, qualcosa che hai scoperto nella tua ricerca, della quale appunto non eri al corrente, e che pensi sia particolarmente degna di nota e anche rappresentativa del risultato finale, insomma, qualcosa che poi ti è piaciuto inserire nel libro perché lo ha reso più ricco, ecco.
Oddio, mi prendi così proprio.
Vabbè, una cosa che secondo te è importante ricordare.
Allora, per esempio, un gruppo che ho scoperto, un gruppo punk, i Toy Dolls, che come ho scritto sono l'ala goliardica del punk, niente a che vedere con il nichilismo di Sex Pistols e cose del genere. Loro sono, anzi, si presentano con degli occhiali di cartone da cartone animato, così, e sono bravissimi, e hanno fatto alcuni brani classici molto molto, ha fatto la danza delle spade di Cacciaturian, molto molto bella, sono bravissimi, quindi hanno un bassista che è un virtuoso, e questa è stata una scoperta, perché onestamente intanto non ho mai amato tanto il punk, devo dire la verità, e poi onestamente non li conoscevo, però cercando, frugando, e questi Toy Dolls, inglesi naturalmente, mi hanno stupito piacevolmente, veramente, come anche quelli che ho citato, gli Ulitau,
uzbeki
o kazako,
uzbeko, non mi ricordo,
sì,
vado un po' a memoria,
sì, anche io avrei dovuto prepararvi meglio, che figura che
no
faccio.
Ma figurati, no ma cioè, voglio dire, non cambia nulla, però io vedi una cosa che in generale, al di là del piacere della lettura, appunto, che poi non è un gusto enciclopedico il tuo, è proprio la voglia di approfondire degli argomenti dandogli un taglio ed una, come dire, una chiave di lettura che appunto inconsueta e a volte inedita. Però la cosa fondamentale di questo libro, e se vogliamo anche del precedente, anche se il precedente c'era questa collocazione natalizia che era dominante, ovviamente era qualche cosa di imprescindibile, insomma, però in questo caso anche secondo me la cosa che tu in fondo vai a dichiarare, spero mi troverai, cioè che ti troverò d'accordo al riguardo, è che comunque dalle contaminazioni, dalla mescolanza, dal famoso melting pot, che poi sia di origine musicale o sia di origine culturale o sia di origine culinario, non possono che uscire fuori risultati stimolanti e non necessariamente migliori, però insomma qualche cosa che apre degli orizzonti diversi, no?
Certo, assolutamente, questo in tutti i campi, come hai giustamente sottolineato, non solo in quello musicale.
E quindi altrimenti forse anche, diciamo, il volere abbattere determinate barriere o sconfinare, perché tu parli poi di confini, no? I confini molto labili che ci sono tra un genere e l'altro, o anche il volersi scrollare di dosso la mania di dover dare un'etichetta a quello che leggiamo, a quello che ascoltiamo, a quello che vediamo. Io penso che bisogna uscire da determinati schemi, da determinate gabbie mentali, e questo libro, con un taglio ovviamente molto specifico, va in quella direzione. Io credo che sia un grosso merito nella tua opera di divulgazione musicale, te lo devo dire.
Grazie.
Perché purtroppo siamo sempre, a parte che siamo molto tutti in generale schiavi di quello che sono le nostre comfort zone, no? Cioè noi va bene. E i social in questo per certi versi ci peggiorano, perché creiamo queste bolle nelle quali ci troviamo tutti con quelli che la pensano come noi, e qualsiasi cosa che viene dall'esterno sembra sbagliata, sembra che non vada bene, sia da respingere. Invece tu, tra virgolette, ci costringi a rimescolare un po' le carte, no?
Bisogna avere una certa apertura, soprattutto nel campo musicale, perché veramente io sono sempre stato un onnivoro in campo musicale, lo ammetto, io ho sempre ascoltato di tutto, anche se avevo le mie preferenze, anche a seconda dell'umore, perché negli anni 70, se venivo lasciato da una ragazza, ascoltavo Cocciante o Baglioni, ascoltavo le Masone Ken Palmer, non lo nego. Invece, soprattutto negli anni 70 e anche 60, la divisione in generi erano steccati invalicabili.
Anzi, venivi guardato male.
Se ascoltavi Frank Zappa, non potevi neanche lontanamente dire che ascoltavi anche Baglioni o De Gregori.
Certo. Cioè, guarda, a conferma di ciò, io ricordo quando mio padre, volendoci fare un regalo, ci portò, a me e a mia sorella un po' più grande, a vedere La febbre del sabato sera, il giorno della prima, parliamo del...
Era avanti, posso
sì, fare. Però siccome veniva pubblicizzato come il film sulla disco music, io aborrivo all'epoca la disco music.
Immagino.
Ma lo sai che sono entrato col bavero alzato, perché siccome era il cinema di quartiere, avevo paura che qualcuno mi riconoscesse. Quindi la dice lunga su questo. Senti, il tempo è tiranno, come sono solito dire a questo punto, perché sono già le 15:37. Chiudiamo in bruttezza, come avevamo annunciato.
Purtroppo sì.
Però è anche in questo caso un esempio di qualcosa che ci porta ad altri ascolti, ad altri stimoli, perché chiudiamo con un brano suonato da Rick Wakeman, che, come dicevi tu, è uno dei tanti esempi, soprattutto per quello che riguarda le tastiere, di musicisti con una preparazione classica che si sono volentieri prestati. Insomma, questo è un classico esempio, lui compositore, membro dei Yes, eccetera eccetera, e ovviamente aveva molta musica classica in testa e sui polpastrelli delle mani. Venne contattato dal regista Ken Russell, che da poco aveva raggiunto un ottimo successo con il film Tommy degli Who, la versione cinematografica dell'opera rock di Pete Townshend, e ne condivise anche il protagonista, perché anche in questo caso c'è Roger Daltrey, per questa porcata unica che non oso neanche nominare. Finisci tu la frase che mi vergogno.
Sì, il film si chiama Listomania ed è una specie di biografia di Franz Liszt. Tra l'altro un termine che, comunque listomania è un termine del poeta tedesco Heinrich Heine, quindi non è una cosa in medaglia che va. Il film però è veramente un guazzabuglio e anche Rick Wakeman solitamente o altrove grande musicista, grande tastierista, per il caso di Yes, ma anche in proprio con dischi bellissimi come Le Semoli di Enrico Ottavo, invece non fa un buon lavoro.
Centro della Terra non era
sì,
male,
sì, album concept con l'orchestra non fa un buon lavoro, purtroppo prende molti mani di vista come di Wagner, ma veramente è un po' indegno della sua fama. Il film non ebbe successo perché era veramente molto pacchiano ed era comunque ispirato alla figura di Liszt, che era una rockstar ante litteram. Lui era un pianista virtuoso che sapeva catturare l'attenzione degli ascoltatori, suonava, aveva questi lunghi capelli che agitava, e si diceva che le ragazze, le donne all'epoca li pigliavano per strappargli
una ciocca di capelli.
Quindi,
sì,
era proprio una rockstar.
Certo,
quindi si prestava molto a farne un film, e infatti hanno chiamato una rockstar come Roger Daltrey per interpretarlo. Purtroppo Giovanna Ciambella è uscita col buco.
Però ecco, ciò non toglie che continuiamo a fotografare il 75 da un'altra angolazione, e comunque per quanto diciamo non riuscito come episodio, è comunque un'occasione per andarsi a ricercare Ken Russell, gli Who,
certo,
insomma la musica di Wakeman, eccetera, eccetera. Quindi insomma voglio dire, come la rigiri, la rivolti, questo libro è interessante, c'è poco da fare. Carissimo, allora ti aspetto al varco per il prossimo libro, siamo sempre disponibili qui a Radio Città Aperta, nello specifico nelle mie trasmissioni, quindi complimenti ancora, veramente un ottimo risultato. Ricordiamo il titolo Rock Me Amadeus, come si può, cioè questo si trova ovviamente su tutte le piattaforme.
Sì, su tutte le piattaforme online e anche in libreria, però in libreria bisogna ordinarlo perché essendo diciamo un libro un po' di nicchia non è che il libraio lo espone,
solamente i libri
del Mondadori
ovviamente, appunto.
Esatto,
abbiamo parlato davvero dello stesso come dire scheletro nell'armadio. Senti, allora ricordiamo il libro di Davide Pezzi, Rock Me Amadeus, il lato pop della classica, il cuore classico del rock. A beneficio di Davide e di chi ci sta ascoltando e anche di chi fosse curioso di questo libro, a breve sarà disponibile uno specifico podcast che riguarda questa chiacchierata di mezz'ora con l'autore, e metterò a questo punto anche il link per avere più notizie riguardo il libro da te pubblicato. Quindi insomma cerchiamo di fare anche noi la nostra piccola parte nella divulgazione di una, come dire, di argomenti sì di nicchia ma comunque degni di particolare attenzione.
Ti ringrazio perché allora, trasmissioni come queste che c'è bisogno. Oltretutto.
Grazie
la radio di oggi.
Spargete il verbo. Allora, Orpheus Song, dalla colonna sonora curata da Rick Wakeman del film Listomania. Grazie ancora e tanti auguri.
Grazie a te, auguri, buon anno a tutti gli ascoltatori.
radiogittaaperta.it, la tua radio online.